Narcotica, atto quinto, eroina. Benvenuti a questa puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
My name is David McMillan. I've smuggled over $17 million worth of heroin internationally.
Police working to bust a rapidly growing drug problem. Kansas City, now a new hub for moving heroin.
The statistics alone are alarming. The number of heroin users has nearly doubled in just the past 3 years.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre, qui nel suo luogo lontano iniziamo con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto per voi. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Come sempre, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Oggi in console c'è Anna Riva. Potete seguirci su tutti i social, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram e poi naturalmente ritrovate tutte queste puntate, anche queste della serie speciale Narcotica, su tutte le principali piattaforme e sul sito di Radio 24. Ci sono alcune ore di fuso orario e parecchie migliaia di chilometri di distanza tra qui, Viale Sarca, Milano e l'Afghanistan, dove i talebani stanno cercando anche in questo momento di eradicare tutte le piantagioni di papavero da oppio, o quasi. Questa è Narcotica, la serie speciale di Nessun Luogo Lontano che analizza, descrive, cerca di farvi capire le più profonde dinamiche dei traffici di droga, il business forse più redditizio sulla faccia del globo. Lo è da parecchi decenni, difficile da eradicare, difficile da contrastare, difficile anche da raccontare, ma quest'oggi drizzate le orecchie in esclusiva, avremo delle voci incredibili, comprese quelle di un trafficante di eroina. Come raccontava Tavasli Gargestani, un docente universitario afghano, esperto di economia, raggiunto dal nostro collega Morteza Pajwok, è passato da più di un anno da quando il leader dei talebani ha vietato ufficialmente la coltivazione, la lavorazione e il traffico degli stupefacenti in Afghanistan. Ma secondo le statistiche, le attività sono aumentate del 31% dopo che i talebani hanno preso il potere. Non sono aumentate solo la coltivazione, il traffico, sono aumentate anche i proventi. Tra la fine del 2021 e il 2022, secondo le statistiche internazionali riconosciute, i proventi derivanti dalla coltivazione e dal traffico di droga sono triplicati. L'Afghanistan è un narcostato, perché quando dici Afghanistan dici anche papavero da oppio e naturalmente eroina. Ci sono tante dinamiche da analizzare, per esempio il sostegno popolare dei talebani. È vero, sarebbe haram, per dirla all'araba, sarebbe vietato, ma i talebani non vogliono perdere l'appoggio dei tanti coltivatori di oppio. E poi c'è un altro punto, non c'è soltanto l'oppio, non c'è soltanto l'eroina, ma l'Afghanistan ha iniziato abbracciando un trend, purtroppo che abbraccia anche tanti altri paesi, abbracciato per meglio dire da tanti altri paesi. L'Afghanistan, dicevo, è diventato anche un produttore di droghe sintetiche. La posizione è strategica, ci sono tante dinamiche naturalmente che hanno a che fare con criminalità organizzata, con i talebani stessi, con i paesi vicini. Di questo parliamo in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, è l'ultimo atto della nostra serie speciale Narcotica. Drizzate le orecchie, partiamo da una prima voce. È quella di Haji Shir Mohammad. È un contadino afghano, vive nella provincia di Helmand e ha circa 30 anni. Coltiva papavero in quella provincia da più di un decennio. Perché lo fa? Sentite.
La coltivazione del papavero in Afghanistan, soprattutto nella provincia di Helmand, genera molte entrate. Le persone coltivano il papavero per la buona resa e il reddito che è capace di generare. Altre colture, come il grano, non producono guadagni simili. Senza il papavero non potrei soddisfare le esigenze della mia famiglia. C'è da dire che il territorio dell'Afghanistan è perfetto per le coltivazioni di papavero da oppio. Questa pianta non produce risultati così buoni in nessuna parte del mondo.
E questa è la prima voce in esclusiva qui in Nessun Luogo Lontano, perché si coltiva il papavero d'oppio e non per esempio lo zafferano, che è un'altra cultura che potrebbe rendere. Andremo meglio nello specifico durante questo nostro viaggio. Vi faccio sentire però una prima analisi, quella di Dawood Irfan, docente universitario afghano, analista politico. I talebani dicono che da quando sono al potere la coltivazione da papavero è diminuita. Dicono anche che stanno combattendo contro i trafficanti di droga, ma è davvero così? Sentite.
Sì, è vero. I talebani si battono contro la coltivazione del papavero, ma non si tratta di una lotta contro la sostanza. Dietro a questa lotta ci sono infatti degli interessi. I talebani stanno vietando la coltivazione dell'oppio solo a coloro i quali non rientrano nella loro sfera di influenza. A chi sostiene i talebani, la coltivazione, la lavorazione e il contrabbando di oppio sono permessi senza alcun problema. Inoltre, il divieto del governo è finalizzato a concentrare tutto il processo produttivo nelle proprie mani. In questo modo riescono a gestirne il prezzo nei mercati nazionali e internazionali. Con questo decreto, la gente comune smetterà pian piano di coltivare il papavero da oppio, mentre la domanda rimarrà invariata. Questo eccesso di domanda verrà colmato dalle piantagioni controllate dai talebani e dai loro affiliati. Con i ricchi proventi della vendita, i talebani finanzieranno se stessi e i gruppi da loro sostenuti nella regione, aspetto che gli permetterà di essere ancora più efficaci nella distruzione delle piantagioni che non sono sotto il loro controllo. Sfortunatamente, anche la produzione di droghe sintetiche, come le metanfetamine, è aumentata notevolmente in Afghanistan, con i talebani che hanno già un ampio controllo su queste produzioni. Di conseguenza, il gruppo trae notevoli profitti dalla produzione, dalla lavorazione e dal contrabbando sia di droghe più tradizionali che di quelle sintetiche. Il tutto mentre il semplice agricoltore sprofonda in una condizione di estrema povertà.
Un eterno dilemma che abbiamo già visto in altri quadranti, in altri settori, in altre aree geografiche, dalla Colombia, dall'America Latina fino allo Yemen. In Yemen, per esempio, il dilemma era passare alla coltivazione di khat, una droga che si mastica, una fogliolina che si mastica tanto quanto la falce di coca, molto più produttiva, molto più remunerativa, ma che succhia tantissima acqua dal terreno, oppure continuare a coltivare gli ortaggi. Beh, la risposta purtroppo negli anni è stata abbracciare la coltivazione della droga. Tutto questo sta rendendo l'Afghanistan un narcostato, e ancora, qual è la relazione più vera, più profonda tra il gruppo adesso al potere, cioè i talebani e i coltivatori e i trafficanti di droga? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Claudio Bertolotti, dirige Start Insight, ma ha una lunga esperienza in Afghanistan come a guida di una sezione della controintelligence, di ISAF. Claudio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dagli slogan che qui a Nessun Luogo Lontano purtroppo amiamo tanto. Dico purtroppo perché a volte sono una riduzione. L'Afghanistan è un narcostato o è destinato a diventare definitivamente un narcostato?
Ma allora, l'Afghanistan è i produttori di oppio al mondo, e questo è un dato indiscusso. Fino a quando esisteva lo Stato della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, sostenuta dall'Occidente, l'economia della droga non era a sostegno dello Stato, bensì a sostegno dei gruppi di opposizione armata, tra i quali i talebani hanno tratto il maggior vantaggio. Cioè, circa il 50% delle spese di guerra talebane sono state coperte dagli introiti legati al narcotraffico e alla lavorazione degli oppiacei e la vendita di prodotto raffinato nella fase finale della guerra. Oggi che i talebani sono al governo, di fatto rimane inalterato, possiamo dire così, il legame con i gruppi narcotrafficanti, che di fatto garantiscono un'entrata non tanto allo Stato, all'emirato islamico, quanto alle componenti della leadership talebana a livello territoriale. Cioè, i talebani Pashtun dell'Est traggono vantaggio dalla produzione di oppiacei nelle aree sotto loro controllo e di loro origine, la stessa cosa per i Pashtun del Sud. Però c'è un fatto importante che di fatto ci riporta alla fine degli anni 90, quando i talebani avviarono una politica di contenimento della produzione di oppiacei. Questo non tanto perché gli oppiacei fossero ritenuti allora come oggi un problema di per sé, ma perché la sovrapproduzione aveva comportato un abbassamento del prezzo di vendita e quindi un minore introito, certo, nelle casse. La stessa cosa potrebbe essere avvenuta oggi, cioè con l'annuncio da parte talebana della riduzione o dell'avvio di una politica di contrasto alla produzione di oppiacei, potrebbe seguire un aumento, un nuovo aumento del costo del prodotto finito sul mercato, e questa potrebbe essere la policy adottata dai talebani.
La voce e l'analisi di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, quell'Afghanistan che lui conosce bene, una leadership talebana che, a dispetto forse di un'immagine che abbiamo noi un po' stereotipata qua in Occidente, è capace anche di alcune manovre economico-finanziarie piuttosto audaci. Dalle tue parole mi sembra quasi di sentire ogni tanto quelle decisioni prese dall'OPEC, i paesi produttori di petrolio, che magari abbassano la produzione per far alzare i prezzi sul mercato. Quindi sì, stanno lì, poca osmosi con il resto del mondo, ma qualche base di economia più semplice ce l'hanno. Claudio Bertolotti, tu dicevi giustamente, una buona parte dei proventi viene reinvestita nell'acquisto di armi e di munizioni, quindi nel settore sicurezza, per dirla in maniera un po' ampia e laica. Ma perché non viene utilizzata, per esempio, per creare in maniera più forte una sorta di parastato sociale? Per esempio Hezbollah nel Libano lo fa, c'è anche del narcotraffico tra le attività di Hezbollah, però c'è anche un parastato sociale molto forte che garantisce loro una buona risposta da parte della popolazione nelle zone che sono controllate da Hezbollah stessi. In Afghanistan non sembra esserci la stessa dinamica. Perché, secondo te?
Ma perché le spese dello Stato in Afghanistan sono particolarmente elevate a fronte di un'economia sostanzialmente assente. Due sono le principali entrate. Da un lato abbiamo il controllo e il pagamento dei dazi alle frontiere, quindi qualunque merce che entri in Afghanistan o che esca dall'Afghanistan è soggetta al pagamento di un dazio che finisca direttamente nelle casse del proto-stato talebano. Dall'altro lato invece i talebani avrebbero adottato una politica di sostegno sociale, ma non inteso a garantire quei servizi minimi essenziali alla popolazione afghana, quanto a pagare gli stipendi dei talebani combattenti impiegati da un lato nella sicurezza e nel controllo territoriale, dall'altro lato per garantire un'entrata fissa a questi soldati, a questi, ai mujahideen, ai talebani, in modo tale che non si alimenti quel processo di disintegrazione, ma di progressiva frammentazione che di fatto sta creando non pochi problemi all'interno della stessa leadership, perché alcune correnti non propriamente talebane o non talebane ortodosse starebbero guardando a un'alternativa politica e quindi verrebbe meno quell'unitarietà, per cui quei soldi servono a garantire stipendi che di fatto tengono unito un movimento che unito non è mai stato.
La voce di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight. Tra pochissimo avremo la radio che si vede, vi daremo i numeri del traffico di eroina, quella tratta dal papavero da oppio. Prima però l'ultima domanda, perché l'Afghanistan ha una tragica storia che sembra continuamente ripetere se stessa. Questa dinamica che hai appena descritto, in cui la componente militare mi sembra che sia quella che la fa da padrone, perché se i talebani non riescono a inserire forme succedanee di parastato sociale, forme di in qualche modo che vadano incontro alle esigenze dei cittadini, ma è una continua azione guidata soprattutto dalla preservazione del potere, soprattutto dalla conservazione degli assi militari, ho la sensazione che ci siamo infilati in un vicolo cieco pazzesco, tragico, in cui purtroppo rivedremo tragiche vicende che abbiamo raccontato anche in passato. Claudio.
Esatto, siamo tornati a uno scenario molto simile a quello degli anni 90, momento in cui i talebani, pur a fronte di un'offensiva americana che sarebbe arrivata di lì a poco, di fatto non gestivano uno Stato, ma gestivano semplicemente un controllo sociale, un controllo territoriale in un'economia che già allora era un'economia di guerra, perché i talebani erano impegnati in una guerra contro il fronte della resistenza, l'alleanza del nord, allora e oggi sono impegnati allo stesso modo nella guerra contro le varie forme di resistenza, di cui la più consistente è nella valle del Panjshir, ma a cui si contrappone anche la presenza dello Stato islamico che contende ai talebani non soltanto il controllo del territorio e la sicurezza del paese, paese, ma anche il controllo delle risorse del paese, tra le quali anche gli oppiacei, oltre a minerali e il talco e ad altri prodotti delle terre afghane.
Grazie mille. Claudio Bertolotti, il direttore di Start Insight, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Claudio.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Incredibili, drammatici paradossi dell'Afghanistan, una storia che continua a ripetersi, una grande ricchezza del sottosuolo rispetto alla quale per esempio la Cina già si è mossa in maniera piuttosto spregiudicata, con tutti i rischi e i pericoli che stanno correndo le varie delegazioni cinesi. Ricorderete i vari attentati portati dallo Stato Islamico, per esempio, fece vacillare un po' chi sosteneva che la Cina avesse messo gli artigli ben conficcati nelle terre afghane, ma tant'è. In questa puntata però speciale di Nessun Luogo Lontano, l'abbiamo chiamata questa serie narcotica, parliamo soprattutto di eroina. Tra pochissimo naturalmente daremo anche i numeri. Prima però, se avete voglia, buttate un occhio ai nostri social, perché è utile visualizzare anche dal punto di vista geografico la zona di cui stiamo parlando. Come sempre, la matita è affidata ai cartografi di fase 2. La mappa che vedrete tra poco sui social ci fa vedere i siti di produzione e tutte le principali linee di traffico dell'eroina.
La carta di oggi mostra la produzione e il traffico mondiale di eroina. Quelli evidenziati sono i principali paesi produttori di eroina. Si concentrano in America centrale, nel sud-est asiatico e nell'Asia sud-occidentale. Tra questi paesi emerge l'Afghanistan, dalla cui produzione di papavero da oppio si produce circa l'85% dell'eroina mondiale. Come rappresentato sulla carta, la droga messicana e colombiana circola per lo più nel continente americano e una diffusione relativamente limitata è caratteristica anche dell'eroina del sud-est asiatico, che circola nella regione e in Oceania. Ben più ampie sono le rotte che si diramano da Iran, Afghanistan e Pakistan. La loro dimensione è globale. In Europa l'eroina entra dall'Africa attraverso l'Atlantico e il Mediterraneo e dal Medio Oriente tramite i Balcani e i paesi dell'Europa orientale. Il grafico mostra l'andamento negli ultimi anni di persone che hanno ricevuto per la prima volta assistenza sanitaria legata al consumo di eroina nei principali paesi consumatori europei. Nonostante i dati relativi agli anni 2020 e 2021 risentano della pandemia da Covid-19, si vede una generale diminuzione. Il dato non è comunque incoraggiante, innanzitutto perché altre droghe sintetiche hanno invaso il mercato degli stupefacenti negli ultimi anni. In seconda battuta, secondo quanto riportato in questo grafico, la crescita delle tonnellate di eroina sequestrate non è indice di un mercato in flessione. Solo in Spagna nel 2021 ne sono state sequestrate più di 20 tonnellate.
L'ultimo atto di narcotica indaga tutte le dinamiche relative al traffico di eroina e gioco forza, dobbiamo spostarci, volare e stare anche parecchio in Afghanistan perché è il maggior produttore. Quella produzione è indissolubilmente legata anche dal punto di vista culturale, se volete, a quel paese. Il problema è che con l'avvento al potere dei talebani quel tipo di coltura e quel tipo di produzione e anche traffico è stato abilmente soggiogato, manipolato e utilizzato dai talebani stessi per continuare a stare al potere, per continuare a rifornirsi di armi, di munizioni, per continuare le loro battaglie. Non c'è alcuna ricaduta dal punto di vista dello stato sociale. Qualcuno di voi potrebbe obiettare, per dirci, è illegale. Sì, ma se proprio illegale deve essere, almeno che la popolazione potesse vedere qualche frutto di quell'illegalità, un ospedale in più, magari una strada in più. Ma che l'Afghanistan è un gigantesco territorio, soprattutto montagnoso, dove le infrastrutture sono sostanzialmente assenti, tranne appunto quella famosa famigerata, per chi ci ha lavorato, Ring Road, una sorta di enorme circonvallazione che gira attorno al paese, ma in quelle gigantesche lande sperdute ad altissima quota si coltiva soprattutto l'oppio perché è estremamente remunerativo rispetto a colture che invece sono legali. E poi c'è il grande paradosso: per i talebani è proibito, è vietato, però diciamo che i gradi di proibizione e di divieto possono essere abilmente smussati quando ti entrano milioni di dollari in nero nelle tasche, e con quei milioni di dollari puoi portare avanti le tue battaglie. Continuiamo a parlare di economia, sarà una puntata che, nella quale ovviamente daremo i numeri in senso buono naturalmente. Un'altra voce raccolta da Morteza Pajwok, giornalista amico afghano che spesso ci soccorre quando dobbiamo indagare quei luoghi, ha raggiunto Tavasli Gargestani, è un accademico, un professore universitario, un economista. Come al solito siamo un po' vaghi nell'etichetta accademica delle persone raggiunte da Morteza, ma questo per ragioni di sicurezza. Quanto è elevata la dipendenza economica che i talebani hanno dalla coltivazione di papavero da oppio? Sentite.
Con il governo dei talebani in Afghanistan e la riduzione degli aiuti internazionali, la coltivazione del papavero da oppio è diventata un'esigenza. Già durante il governo repubblicano, la maggior parte delle entrate dei talebani proveniva dalla coltivazione e dal contrabbando del papavero da oppio. Uno dei più grandi trafficanti di droga al mondo, Bashir Nurzai, venne arrestato dagli Stati Uniti, ma è stato rilasciato dopo che i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan. Bashir Nurzai è stato uno dei principali sostenitori dei talebani e ha promosso i legami tra il gruppo e le reti criminali. Quando Bashir Nurzai uscì di prigione, venne accolto dai funzionari talebani all'aeroporto di Kabul e presentato come un importante uomo d'affari. Nurzai è ora impegnato negli scambi commerciali con la Cina, ma è attivo anche nel traffico di droga. L'intera situazione dimostra che la coltivazione e il contrabbando del papavero da oppio costituiscono la base economica dell'Afghanistan. Il popolo afghano è lontano dall'eliminare completamente la coltivazione e il contrabbando di papavero. Possiamo anche dire che l'eradicazione completa del papavero in Afghanistan non sarà possibile prima di decenni. Va anche detto che a causa del divieto di coltivazione del papavero in Afghanistan, la gente comune è diventata estremamente povera e i talebani non sono ancora riusciti a introdurre coltivazioni alternative per la popolazione. La coltivazione del papavero comporta importanti benefici economici e le persone non vogliono perdere questa sicurezza. Ora però alla gente comune è vietato coltivare papaveri, ma i comandanti e i sostenitori dei talebani continuano a coltivare e contrabbandare l'oppio che producono loro. تأمین نیاز کشاورزان در چه راستای دیگه
استفاده می شود. La voce dell'economista afghano Tavasli Gargestani. Parleremo molto di economia illegale in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, Narcotica, un viaggio alla scoperta delle dinamiche più benefiche che hanno a che fare col traffico di eroina. Però poi c'è anche l'economia, quella legale, c'è la borsa per esempio. Borsa.
Nessun luogo è lontano.
Narcotica, la serie speciale di Nessun luogo lontano, un altro atto, un altro viaggio, un'altra sostanza stupefacente nel nostro mirino. Quest'oggi parliamo di eroina con tutti gli addentellati del caso. La zona geografica principe naturalmente è non solo il sud-est asiatico ma soprattutto l'Afghanistan, ma vi sono produzioni sparse un po' in giro per il mondo. È vero che il consumo è calato negli anni, sostituito da altre droghe, anche dal punto di vista sociale forse più accettate, più accettabili anche per le forme di assunzione, ma è ancora una minaccia molto molto forte. Forse però non tutti sanno come nasce l'eroina. La storia in 90 secondi.
Era il 1874 quando il ricercatore britannico Edgar Wright sintetizzò dall'oppio una nuova molecola, la diacetilmorfina. Dopo alcuni esperimenti sugli animali che non diedero i risultati sperati, gli studi vennero abbandonati e la nuova sostanza cadde nel dimenticatoio. Più di 20 anni più tardi, nel 1897, Felix Hoffmann, un chimico tedesco della Bayern, stava cercando di sintetizzare una molecola più efficace della codeina da utilizzare per curare le patologie respiratorie. Dopo aver sintetizzato l'aspirina, applicò il principio dell'acetilazione alla morfina Il risultato fu la riscoperta di quella che scientificamente viene chiamata anche diamorfina. Il nome eroina ha invece un'origine commerciale. Deriva infatti dal tedesco heroisch, eroico, visto che inizialmente si credeva che a fronte di un efficace effetto analgesico, la nuova sostanza non avesse gli effetti collaterali di dipendenza e assuefazione tipici della morfina. Fu così che alla vigilia del Novecento la Bayern inondò il mercato dell'eroico farmaco, che ebbe un successo immediato. Oltre a risolvere i problemi respiratori, l'eroina venne infatti impiegata per curare tutta una serie di altre patologie, da quelle neurologiche a quelle ginecologiche. Le svariate preparazioni farmaceutiche acquistabili liberamente resero l'eroina uno dei farmaci più venduti in assoluto. L'entusiasmo per la nuova sostanza lasciò rapidamente il posto all'emergenza sanitaria, che spinse la Società delle Nazioni a rendere illegale l'eroina per mezzo della Convenzione Internazionale dell'Oppio del 1925. Quasi 100 anni dopo, si stima che siano 31,5 milioni i consumatori di eroina a livello globale che l'assumono sniffandola, fumandola o iniettandola per via endovenosa. Le tipologie invece sono prevalentemente due: l'eroina bianca e l'eroina base. Quest'ultima è conosciuta anche come brown sugar, è più grezza e viene prodotta nella cosiddetta Mezzaluna d'Oro, una regione che include Iran, Afghanistan e Pakistan. L'eroina bianca invece è tale perché subisce 4 processi di raffinazione ed è prodotta prevalentemente nel Triangolo d'Oro, che ha come vertici il Myanmar, il Laos e la Thailandia.
Questa è la storia della sostanza, un poco più di 90 secondi. E adesso andiamo nel cuore della puntata. Quando si parla di traffico di droga, il trafficante, cioè colui che si occupa di traghettare le sostanze, di farli valicare le frontiere, è forse la figura principe, quella più nel mirino, assieme ai produttori delle forze dell'ordine. Certo, nel caso afghano evidentemente c'è un strano cortocircuito, perché sono le stesse forze dell'ordine che alimentano almeno parzialmente questo traffico. Morteza Pajwok ha raggiunto un trafficante di oppio, Abdul Qayyum Barkza. Naturalmente non è il suo vero nome, però vi facciamo sentire la sua voce perché ci racconta qual è l'aspetto più difficile del suo lavoro. Sentite.
Il nostro lavoro si concentra principalmente sul trasporto di vari tipi di sostanze stupefacenti e in questo lavoro interagiamo con centinaia di persone con le quali facciamo affari, semplici contrabbandieri, gruppi criminali, governi, polizia di frontiera e distributori al dettaglio. Durante il precedente governo dell'Afghanistan avevamo a che fare con pochi intermediari e questo rendeva il nostro lavoro e gli affari facili da gestire. All'epoca la comunicazione era molto semplice, visto che avevamo informatori all'interno dei diversi uffici governativi. Ora invece, con i talebani, le sfide e i problemi sono aumentati. Molte delle persone che lavoravano con me hanno abbandonato tutto e sono scappate dall'Afghanistan. È molto difficile fare questo lavoro con i talebani al potere. Se vogliamo continuare a lavorare commerciando droga, dobbiamo pagare pesanti tangenti, oppure rischiare il carcere o addirittura la morte. Chi invece è affiliato ai talebani può lavorare in serenità, visto che tutte le dogane, le stazioni di polizia e gli uffici sono sotto il loro controllo. Ora il nostro lavoro è diventato estremamente difficile e pericoloso. Ora c'è una turnazione ogni 6 mesi delle guardie di frontiera ed è difficile lavorare se non riusciamo a coordinarci con le guardie corrompendole. In 20 anni di lavoro nell'ambito della coltivazione, della produzione e del trasporto di stupefacenti non abbiamo mai affrontato un periodo più difficile. I talebani ormai controllano tutto e solo chi paga tangenti al gruppo riesce a lavorare in questo settore.
In esclusiva a Nessun Luogo la voce di un trafficante di oppio raggiunto dal nostro Morteza Pajuok. Ed è, state lì, drizzate le orecchie, un'intervista molto interessante, perché se volete questa figura racchiude in sé tutti i crismi criminologici di chi fa il trafficante, che sia trafficante di droga, trafficante di armi, trafficante di migranti. Alla fine il punto è oliare le serrature, gli ingranaggi delle barriere, delle frontiere, farsi aprire la porta da qualcuno. Polizia di frontiera, bisogna corromperla, questa è una delle dinamiche più comuni che chiunque faccia del traffico illegale, qualsiasi sia il bene trafficato, la sua attività principe. E poi c'è questa estrema, se volete, asettica laicità con la quale viene parlato, con la quale si parla, chiedo scusa, del traffico di droga. È un business come tutti gli altri, così come, esperienza personale, i tanti trafficanti di uomini che ho incontrato negli anni parlavano del loro lavoro come di qualsiasi altro lavoro. Anche questo è un elemento che ricorre e che probabilmente in qualche manuale di criminologia è ben sottolineato e consolidato. Andiamo all'altra domanda che Morteza Pajuok ha rivolto a Barkzah: si è mai scontrato con i talebani o è riuscito in qualche modo a lavorare con loro? Sentite.
Abbiamo avuto problemi con le forze talebane molte volte e altrettante volte i nostri prodotti sono stati bloccati. Siamo riusciti a tornare in possesso della nostra merce solo dopo aver pagato ingenti tangenti. Cerchiamo di evitare il più possibile di avere a che fare con le forze di sicurezza talebane, perché sono violenti e non sentono ragioni. Di base, esattamente come accadeva con il governo precedente, anche adesso paghiamo delle tasse ai talebani affinché non creino troppi problemi al nostro lavoro. Ora, se non si è un comandante talebano o un loro affiliato, l'unico modo per sopravvivere e continuare questo lavoro è pagare le tangenti. La coltivazione, la lavorazione, il contrabbando del papavero rappresentano un'importante fonte di reddito per i comandanti talebani, che in questo modo riescono a sostenere le proprie famiglie e a comprare armi, oltre che a sostenere i gruppi estremisti della regione. I talebani continuano a dire di voler sradicare la coltivazione del papavero dall'Afghanistan, ma è solo uno slogan e una grande bugia. È tutta una grande mafia e non sarebbero in grado di rimanere al potere senza le entrate derivanti dal contrabbando dell'oppio, dal traffico di esseri umani e dall'usurpazione delle terre dei poveri.
In esclusiva, Nessun Luogo Lontano, serie speciale Narcotica, la voce di un trafficante di oppio afghano, raggiunto dal nostro collega Morteza Pajuok. È tutta una grande mafia, dice, e introduce anche un altro aspetto che è molto interessante. Parlava per esempio di traffico di migranti, un po' la cosa che dicevamo prima: se tu controlli le frontiere puoi trafficare in armi, in droga, in migranti. Il punto è proprio aprire quel chiavistello magico senza il quale naturalmente non ci può essere osmosi da una parte all'altra della frontiera, e poco conta che il business di cui ti stai occupando sia illegale. Poi c'è la parte della corruzione, che è fondamentale in tutti i traffici di ogni tipo. A proposito, il traffico, quello regolare, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Narcotica, la serie speciale di Nessun Luogo Lontano, quest'oggi vi racconta tutto, ma proprio tutto, sull'eroina, compresi anche i numeri. Allora andiamo a Lisbona. La voce è quella di Teodora Groszkova, analista esperta di mercato degli stupefacenti e di crimine legato al narcotraffico. Lei fa parte dell'European Union Drugs Agency, la sede appunto a Lisbona. L'ha raggiunta il nostro Andrea Macchioni per chiedergli conto dell'ultimo rapporto pubblicato da questa importante agenzia. Cosa dicono i dati sul traffico di eroina? Sentite.
Sulla base degli ultimi dati disponibili analizzati per questo rapporto, ovvero quelli relativi al 2022, stimiamo che siano circa 860.000 le persone nell'Unione Europea che hanno fatto uso in quell'anno di oppioidi. Il dato è pari a circa lo 0,3% della popolazione adulta dell'Unione Europea. Giusto per fare un confronto, nel 2021 la stima era di circa 1 milione. milione. Siamo quindi di fronte a un'apparente diminuzione, ma questa è dovuta principalmente a cambiamenti nel metodo di stima usato in Italia. Nel 2022 l'uso di oppioidi è stato segnalato come la causa principale per l'inizio di un trattamento contro la tossicodipendenza per circa 63.000 persone, ovvero circa il 25% di tutti i trattamenti per tossicodipendenti in Europa. L'eroina è la sostanza principale per più del 60% dei pazienti che hanno dichiarato di fare uso di oppioidi. I dati nazionali aggregati dei 27 Stati membri dell'Unione Europea ci dicono che nel 2022 circa 500.000 pazienti sono stati sottoposti a trattamenti con agonisti degli oppioidi. Questo dato è importante perché dimostra che nell'Unione Europea circa un tossicodipendente su tre riesce ad accedere ad un trattamento specifico e questo è un dato piuttosto positivo. L'offerta di servizi è infatti generalmente elevata in tutto il blocco, anche se bisogna notare che esiste un'ampia variabilità tra i diversi Stati membri. Vorrei poi sottolineare che in Europa l'eroina, e gli oppioidi più in generale, continuano a essere le sostanze illecite che contribuiscono maggiormente ai danni legati al consumo di sostanze. Dal nostro rapporto emerge che l'eroina rimane la terza droga più frequente nei casi di tossicodipendenza acuta. La maggior parte dei casi con protagonista l'eroina coinvolge giovani uomini di età compresa tra i 25 e i 45 anni. È importante notare che gli oppioidi, soprattutto l'eroina, sono stati trovati in circa il 74% delle overdose fatali segnalate dentro i confini dell'Unione Europea. L'ultimo rapporto evidenzia poi delle variazioni piuttosto elevate rispetto all'anno precedente. Il dato più significativo riguarda i traffici, in particolare i sequestri di eroina. Nel 2022 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno segnalato circa 19.000 sequestri di carichi di eroina, pari a circa 8 tonnellate. Si tratta di una leggera riduzione rispetto al 2021, quando vennero segnalate 9,5 tonnellate di eroina sequestrata. I Paesi Bassi, la Francia, il Belgio, l'Italia e la Bulgaria sono i paesi del blocco che hanno riportato le più grandi quantità di eroina sequestrata.
La voce di Teodora Groszkowa, analista del European Union Drugs Agency. La sede è quella di Lisbona, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni. Faceva riferimento ai sequestri, che sono sempre un indicatore molto interessante, sequestri da parte delle forze dell'ordine evidentemente, ma attenzione col caveat che il sequestro, cioè l'aumento di sequestri, mettiamolo così, non necessariamente implica un aumento di sostanza, di immissione di sostanze nel mercato. Significa, può significare quello, ma può anche significare semplicemente che un cambio di legge, maggiori forze dell'ordine portano a maggiori sequestri appunto nei punti di accesso. Quindi non c'è una correlazione stretta e diretta e univoca tra maggior consumo e maggiori sequestri. Dipende come tu, forza dell'ordine, agisci. Se pensate per esempio in alcuni periodi d'oro, per usare un eufemismo, in Colombia, sequestri non è che ce ne fossero tantissimi, eppure prosperava e parecchio il traffico di cocaina. Torniamo ai dati dei sequestri appunto. La voce è sempre quella dell'analista Teodora Groszkowa.
Il numero di sequestri fluttua su base annua. Dobbiamo infatti considerare i traffici e di conseguenza i sequestri all'interno di un'analisi complessiva che coinvolge anche altri indicatori di mercato. Nel 2022, infatti, si è registrata una diminuzione sia del numero che della quantità dei sequestri. Questo dato va messo in relazione con l'anno precedente, quando i traffici e il numero di sequestri sono stati particolarmente elevati per i paesi dell'Unione Europea che si trovano sulla rotta balcanica, come la Bulgaria, ma anche e soprattutto per la Turchia. Guardando ai dati preliminari del 2023 e del 2024, possiamo già dire che il traffico di eroina verso l'Unione Europea non accenna a interrompersi. In questo contesto è estremamente importante monitorare la situazione in Afghanistan, paese d'origine dell'oppio per la produzione dell'eroina destinata destinata al mercato europeo. La situazione è molto dinamica e sappiamo che nel 2023 si è verificata una riduzione significativa della coltivazione del papavero da oppio e di conseguenza della produzione di oppio e della quantità stimata di eroina prodotta per il mercato europeo e per altri mercati. Poiché ci vuole un po' di tempo, di solito circa 12 mesi, per i vari processi di produzione e di commercio dell'eroina, ad oggi è difficile stimare quando riusciremo a notare una diminuzione nella disponibilità di eroina sul mercato europeo.
I numeri, i dati, l'analisi del European Union Drugs Agency, già osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, la voce è quella di Teodora Groshkova, ha fatto riferimento all'Afghanistan, naturalmente, ai talebani, alla coltivazione del papaveri da oppio. Come cambierà il traffico di eroina, visto che ci ha detto che c'è un tempo di latenza piuttosto alto, addirittura 12 mesi prima che si dispieghino gli effetti di cambi di produzione? Ebbene, i talebani dicono è vietato coltivare il papavero da oppio. Questo come incide sul traffico, appunto? Sentite.
Ci sono diversi scenari possibili e diverse azioni di mitigazione che le reti criminali possono mettere in atto per affrontare l'attuale divieto di coltivazione di papavero da oppio in Afghanistan. Non è sempre facile valutare, stimare e prevedere come si evolverà la situazione e probabilmente le diverse reti criminali coinvolte nella produzione, ma anche nel traffico, avranno risposte diverse. Ci sono infatti una serie di fattori da considerare: la vicinanza al mercato, le reti logistiche e le infrastrutture esistenti. Le reti criminali coinvolte nel traffico sono molto collaborative e consolidate, sono inoltre molto orientate agli affari e allo stesso tempo sono strutturate su base etnica e in relazioni di parentela. Questo conferisce loro un certo livello di stabilità, il che è positivo per il buon funzionamento delle operazioni. È possibile però che sia necessario del tempo per ristrutturare e riorganizzare le attività al fine di trovare modi alternativi di operare nella nuova situazione. Sappiamo che queste reti sono capaci di adattarsi con una relativa velocità perché esiste una infrastruttura e dei contatti consolidati e le rotte dei traffici possono essere cambiate con relativa facilità. Per quanto riguarda invece la produzione vera e propria, credo che si tratti più che altro di valutare il livello di connessione che le reti di trasporto hanno con i coltivatori. In base a quello, si valuterà quanto sia conveniente continuare a produrre in loco o invece decidere di delocalizzare la produzione. Per questa ragione è molto importante continuare a monitorare non solo l'Afghanistan, ma anche la regione più ampia, vale a dire l'Iran e il Pakistan.
Peraltro l'Iran, che è uno stato di transito, anche serissimi problemi di consumo interno ed è diventato ormai una piaga da parecchi anni. Sempre Teodora Groshkova da Lisbona, parliamo di Europa, perché poi quell'eroina a un certo punto deve entrare nel continente europeo. Quali sono i principali punti di accesso? Chi controlla il mercato illecito dell'eroina e degli oppioidi nel nostro continente? Sentite.
Queste reti si sono evolute fino a diventare piuttosto flessibili attraverso un processo di costante adattamento con l'obiettivo di minimizzare i rischi e massimizzare i profitti. La vendita all'ingrosso in termini di approvvigionamento è nelle mani di reti consolidate di criminali turchi, curdi, ma anche iraniani e pakistani. Sono questi in sostanza gli attori principali dietro i traffici di eroina su larga scala in Europa. Per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio, invece, i modelli commerciali sono più variegati, ovvero ci sono diverse nazionalità coinvolte, come ad esempio gli olandesi e altre nazionalità di paesi dell'Unione Europea. Conosciamo anche il coinvolgimento di reti criminali dei Balcani occidentali, che tipicamente trafficano diversi tipi di sostanze stupefacenti e sono coinvolte in altre attività. attività criminali. Ci sono poi organizzazioni africane che operano sul territorio dell'Unione Europea e che facilitano la distribuzione. In termini di traffico verso l'Unione Europea, la rotta balcanica è ancora il corridoio principale per l'eroina venduta nei paesi del blocco. Ma abbiamo assistito a un leggero cambiamento della rotta tradizionale, specialmente nella sua parte terrestre. Nel 2022, infatti, il percorso storico, se così si può dire, è stato meno battuto. In base agli ultimi sequestri, sappiamo però che i principali valichi di frontiera vengono nuovamente utilizzati dalle reti criminali. Mi riferisco, per esempio, al valico di Capitana Andreevo, che si trova sul confine tra Turchia, Grecia e Bulgaria. Parallelamente, sembra esserci un maggiore utilizzo dei porti turchi sul Mar Mediterraneo, come Mersin, da dove le navi cargo trasportano carichi di eroina verso i porti europei in Croazia, Slovenia, Francia e Italia. L'utilizzo di questi porti è relativamente nuovo e va sicuramente monitorato. Ovviamente i conflitti, in particolare la guerra in Ucraina, hanno avuto un impatto sulle rotte dei traffici di eroina verso l'Unione Europea. Prima del 24 febbraio, porti come Odessa erano importanti hub di ingresso per l'eroina nel continente. Ora, visti gli evidenti rischi, questi porti vengono utilizzati molto meno o addirittura non vengono più utilizzati. Per concludere, possiamo dire che la rotta da Oriente continua ad essere la più importante per il traffico di eroina in Europa e in altri mercati globali. Le partite di eroina partono dalla costa del Makran, dal Pakistan, ma anche dall'Iran. Da lì arrivano negli Emirati Arabi Uniti, dove spesso i carichi vengono spostati da un cargo all'altro e i documenti vengono falsificati. Da qui le partite proseguono verso il mercato dell'Unione Europea, entrando dai porti come Rotterdam e Anversa, spesso nascosti tra i beni legali e quindi difficili da individuare.
Con la voce e l'analisi di Teodora Groskova dell'European Union Drugs Agency da Lisbona, al microfono del nostro Andrea Macchioni si chiude questa puntata speciale di Narcotica, la serie di Nessun Luogo Lontano che indaga tutti i traffici di droga nel nostro globo. Viaggio finito, ho ancora però alcuni passi da percorrere, leggi alcuni secondi che sono quelli per raccontarvi cosa ci guida. Più o meno 7 giorni su 7, H24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E intanto un saluto da tutta la squadra e da Gianpaolo Musumeci.